Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS presenta. Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato, anno 23esimo, numero 9, settembre 2023, registrazione Tribunale di Roma numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma, telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Murphy Samia, Cosa indossare con un cuore spezzato, romanzo rosa. Sigmund Bauman, Amore liquido, sociologia. Antonio Padellaro, Confessioni di un ex elettore, politica. Anna Dalton, Le tre figlie, romanzo. Chiara Turati, Eloisa Valenza, Mente e corpo nello sviluppo, psicologia, psicoanalisi. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 96393, i sashi kashiwai, le ricette perdute del ristorante Kamogawa, Einaudi, genere romanzo, durata 264 minuti, lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
A Kyoto, alle spalle del tempio Higashi Ongan, al riparo dalle folate del monte Ie, c'è un'osteria gestita da Kamogawa Nagare e dalla figlia Koishi. È qui che clienti abituali e avventori di passaggio approdano per chiedere ai proprietari, che hanno fama di investigatori di enigmi culinari, di rintracciare le loro ricette del cuore. Cibi unici, stravaganti, legati a un periodo speciale della loro vita. Da un uomo vedovo che vuole riassaggiare gli udon che gli cucinava la moglie scomparsa, allo stufato di manzo che una vecchina ricorda di aver mangiato all'unico appuntamento, finito male, con il suo primo amore. Un omaggio nipponico all'importanza dei ricordi, delle tradizioni e naturalmente alla cucina. Kashi Vai Isashi K A S H I W A I H I S A S H I. È nato nel 1952 ed è cresciuto a Kyoto. Ha lavorato come giornalista e consulente televisivo. È autore della serie sul ristorante Kamogawa, composta da 7 libri e da cui è stata tratta una serie TV.
Numero di catalogo 96393. Numero di catalogo 96395. Chiara Galeazzi, poverina. Edito da Blechi. Genere diari. Durata 329 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Vi è mai capitato, mentre siete comodamente seduti sul divano di casa, di non sentire più metà del vostro corpo e finire ricoverati d'urgenza per un'emorragia cerebrale? No? A Chiara Galeazzi, sì, a 34 anni. Questo libro è il racconto, pieno di umorismo, emozione e senza alcuna retorica, né guerriere o eroine, di quello che è successo dopo. La diagnosi inaspettata, la paura che la vita sia cambiata per sempre, le strane rassicurazioni dei medici, che fortuna avere un ictus da giovani, i Novax che le augurano la morte, i racconti surreali della fauna ospedaliera. E ancora la ricerca di una causa che non si trova, la lunga riabilitazione, la noia e le ciabatte ortopediche, il tutto sotto lo sguardo compassionevole e allo stesso tempo mortificante delle altre persone che pensano e dicono all'unisono: poverina. Chiara Galeazzi, Milano, 3 dicembre 1986, è autrice e speaker radiofonica. Nel 2010 ha iniziato a lavorare da Vice Italia, dove è rimasta 5 anni nel ruolo di magazine editor, host di reportage e del programma Vice on Sky TG 24. Successivamente ha lavorato 2 anni per Rolling Stone come web editor e giornalista. A partire dal 2015 ha iniziato a lavorare come autrice TV per il programma comico CCN, Comedy Central News, con Saverio Raimondo. Negli anni ha collaborato con i principali nomi della stand-up comedy italiana, tra cui Michela Giraud, Edoardo Ferrario e Francesco De Carlo. Dopo le esperienze in redazione, ha continuato a scrivere da freelance e attualmente collabora con Il Foglio e Domani. Ha una rubrica mensile dal titolo L'algoritmo su D di Repubblica. Ad agosto 2020 ha pubblicato il racconto Una settimana da immuni su Medium, diventato virale e incluso da Claudio Giunta nella lista di cose che fanno ridere scritte in Italia nell'ultimo quarto di secolo. Con la copywriter Tania Loschi cura il podcast Reclam, dedicato al mondo della pubblicità. Nel 2022 ha condotto insieme a Filippo Ferrari prossimamente il primo podcast di Netflix Italia. Dal 2021 lavora a Radio DJ insieme a Francesco Lancia e Frank Lotta nel programma Chiara, Frank e Ciccio.
Numero di catalogo 96395. Numero di catalogo 96396. Lorena Spampinato. Piccole cose connesse al peccato. Edizioni Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 353 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
C'è un'età in cui l'urgenza di amare è la cosa più viva, la più feroce. Annina e Enza dividono una stanza nella vecchia casa della nonna, in una località non lontana da Taormina, ma dove non c'è nulla se non pochi bar gelateria e lidi balneari. Più grande di Annina e ormai una bellezza sbocciata, Enza si aspetta un'estate di litigi con la madre e di una noia infinita. Ma la vacanza delle cugine prende tutt'altra direzione quando incontrano Bruna, la ragazza più irregolare del paese, che si porta dentro un lutto e una sete di rivalsa. E conosce benissimo un giro di ragazzi che si arrabattano con espedienti non proprio legali, cresciuti come sono in famiglie disagiate e violente. Eppure, persino il capo del gruppo, Mirko, si rivela più sensibile e corretto di quanto suggerirebbero i pregiudizi. Il pericolo non viene dai maschi, ma da tutto ciò che sobbolle tra le protagoniste. Rivalità, smania di diventare donne, confusione del desiderio. È Annina, la più piccola, la meno appariscente, a raccontarci la storia di quella vacanza che segna un tragico spartiacque. Come osservatrice e testimone e come chi viene di colpo precipitata nell'età adulta. La scoperta di una realtà più arcaica di quella borghese delle loro famiglie. L'affacciarsi incerto e prepotente della sessualità, l'idea di un potere femminile senza colpe e senza restrizioni, tanto generativo quanto distruttivo, sembrano aprire per le due adolescenti la via di fuga di un diverso destino. Lorena Spampinato ha scritto un romanzo di formazione insolito, sia per la costellazione delle figure femminili, sia per lo stile particolarissimo, denso ed evocativo. L'estate siciliana diventa così un teatro da dove, sotto lo scorrere delle esperienze adolescenziali, le feste, le sfide, il conflitto con le madri, emerge una dimensione archetipica e si finisce ammaliati da quella forza oscura senza tempo. Lorena Spampinato è nata a Catania nel 1990. Ha vissuto a Londra e a Roma e si è laureata in scienze politiche. Il suo romanzo più recente, Il silenzio dell'acciuga, Nutrimenti 2020, è stato proposto per il premio Strega 2020 da Lidia Ravera.
Numero di catalogo 96396. Numero di catalogo 96423. Marc Lévy. La promessa di un'estate. Edizioni Rizzoli. Genere romanzo. Durata 368 minuti. Lettura eseguita da Simone Brolli.
Il concerto numero 2 di Rachmaninoff mette a dura prova anche i grandi maestri del pianoforte. Lo sa bene Thomas, giovane virtuoso tra i migliori talenti di Francia, che da mesi si prepara per andare in scena alla prestigiosa Salle Pleyel di Parigi. Ma non è per la complessità dello spartito, se la sera del debutto sbaglia le note. È perché lì, tra il pubblico, accomodato sulle ginocchia di una donna ignara, c'è il fantasma di suo padre Raymond. Sovvertendo le leggi del possibile, l'uomo è tornato dall'aldilà per chiedere al figlio di aiutarlo a esaudire un desiderio, ricongiungersi a Camilla, con cui in vita ha condiviso un duraturo sentimento platonico, nato molti anni prima su una spiaggia d'estate. C'è solo un modo affinché il sogno si realizzi, un rito inaudito che dovrebbe riunire i due amanti in maniera definitiva. È così che il pianista e il fantasma di suo padre si imbarcano in una rocambolesca avventura oltreoceano, intenzionati a ricucire gli strappi del tempo e a cercare un, seppur tardivo, lieto fine. Mark Levy, MARCLEVY, è l'autore francese contemporaneo più letto al mondo. I suoi romanzi, tradotti in 49 lingue, hanno venduto più di 45 milioni di copie. In Italia sono editi da Rizzoli.
Numero di catalogo 96423. Numero di catalogo 96424, Herbal Meta, domani e per sempre. Edito da La Nave di Teseo. Genere romanzo. Durata 869 minuti. Lettura eseguita da Simone Brolli.
È l'inverno del 1943. Nell'Europa scossa dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Albania subisce senza piegarsi l'occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Ragam, nel nord del paese, Kajan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di 7 anni. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti. Così accanto a lui ci sono l'amatissimo nonno Betime Cornelius, un personaggio dal passato misterioso che segnerà la vita di Kajan. Alla fine della guerra, la vita del protagonista sembra scorrere su binari sicuri e promette di andare verso un futuro radioso. Ma nell'Albania dominata dalla dittatura comunista e nell'Europa spaccata in due dalla guerra fredda, niente è come sembra. Dietro ogni angolo si nascondono ombre e pericoli. Herbal Meta è un cantante, autore, polistrumentista e produttore musicale albanese, naturalizzato italiano. Nel 2016 pubblica il suo primo album da solista, a cui ne seguono altri 3, i cui tour registrano il tutto esaurito in Italia e in Europa. In questi ultimi anni ha ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi in campo musicale.
Numero di catalogo 96424. Numero di catalogo 96425. Dario Franceschini. Con la cultura non si mangia? Edito da La Nave di Teseo. Genere arte. Durata 305 minuti. Lettura eseguita da Daniele Squassina.
Con la cultura non si mangia, scolpiva lapidaria una frase attribuita a un noto ministro di qualche anno fa. Eppure, in un paese come l'Italia, che dell'intreccio tra arte, storia, creatività, paesaggio, ha fatto da secoli il tratto più forte della propria identità, la cultura può e deve essere non solo una leva di crescita civile, ma il motore di uno sviluppo economico sostenibile, la chiave per iniziare a costruire il mondo che verrà dopo la pandemia e la guerra in Ucraina. Questo libro è insieme manifesto di idee e diario di viaggio, racconto dal vivo di una stagione vissuta nel cuore del ministero che presidia la bellezza, da Pompei al Colosseo, dai musei al teatro, dalla musica al cinema, dalle grandi capitali dell'arte al più piccolo dei borghi. La cultura non è solo il racconto di quello che siamo stati e che siamo. È il centro di una strategia per rilanciare lo sviluppo, per costruire un paese più inclusivo e accogliente. Dario Franceschini ha pubblicato nel 2006 il suo primo romanzo, Nelle vene quell'acqua d'argento, con il quale ha vinto in Francia il Premier Roman de Chambéry e in Italia il premio Opera Prima Città di Penne e il premio Bacchelli. Ha in seguito pubblicato La follia improvvisa di Ignazio Rando, da cui è stato tratto un omonimo spettacolo teatrale, Da capo Mestieri immateriali di Sebastiano Delgado e Disadorna. I suoi romanzi sono tradotti in Francia per Gallimard. Dal 2021 è ministro della cultura del governo Draghi.
Numero di catalogo 96425. Numero di catalogo 96427, Stefano Mancuso, La tribù degli alberi, edito da Einaudi. Genere romanzo, durata 484 minuti. Lettura eseguita da Daniele Squassina.
E se chi dice io avesse centinaia, forse migliaia di anni? Intorno a Laurin, nei secoli, si è svolta la storia di una intera comunità, e lui ora, con le radici ben salde nel terreno e la chioma ancora svettante nonostante l'età, ne ripercorre le vicende, le incomprensioni, le feste, i dubbi e le promesse. Le piante si organizzano in clan. C'è quello dei cronaca, seri e coscienziosi, imbattibili nel raccogliere informazioni. Ci sono i terra negra, i più numerosi, originali e colorati, diversissimi tra loro. I temibili gurra, alti e imponenti, sono taciturni, anche se al tramonto è facile sentirli cantare. I guizza sciolgono i nodi delle scelte, pesano le decisioni e studiano i tramonti, mentre i dorso duro, instancabili scienziati, sono addirittura in grado di manipolare la percezione della realtà. Nella tribù degli alberi nascono amicizie speciali e legami indissolubili. Qualcuno deluderà i compagni e qualcun altro li salverà. Una cosa li accomuna, però: possono scegliere e costruire un giorno dopo l'altro, se solo glielo permettiamo, il futuro del mondo in cui tutti abitiamo. Nessuno, meglio di Stefano Mancuso, ha saputo raccontare il regno vegetale. Ma qui c'è la scoperta di una forma nuova che coniuga la vivacità dell'apologo al rigore scientifico. Cimentandosi per la prima volta con la narrativa, Stefano Mancuso è professore ordinario presso l'Università di Firenze e dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Ha pubblicato Verde Brillante, Giunti 2013, con Alessandra Viola, e Plant Revolution, Giunti 2017, Premio Galileo. Presso la terza sono usciti L'incredibile viaggio delle piante, 2018, La nazione delle piante, 2019, e La pianta del mondo, 2020.
Numero di catalogo 96427. Numero di catalogo 96430, Massimo Fini, cieco, edito da Marsilio. Genere tiflologia, durata 132 minuti. Lettura eseguita da Daniele Squassina.
Se è vero, come osservava Virginia Woolf in Gita al Faro, che non ci si innamora di una persona, ma di lei e di ciò che le sta intorno, è vero altrettanto ciò che si legge in questo breve memoir di Francesco Fini, e cioè perdere la vista non è soltanto approssimarsi al buio, ma perdere i gesti e insieme ai gesti anche certi sentimenti. Cieco è il racconto di una graduale e inesorabile acquisizione di impossibilità. Cieco si declina in abitudini, luoghi e persone, simbolici di una perdita. Si spera sempre che le esperienze e le conoscenze durino quanto noi, si studia e si osserva perché si sia pronti ai cambiamenti del mondo. Ma non è detto che nella molta speranza che c'è al mondo ce ne sia abbastanza per noi. Di certo non sente di averla per sé chi ha scritto questo libro. Massimo Fini è un premio Montanelli alla carriera e alla scrittura. Per Marsilio ha pubblicato La ragione aveva torto, 1985-2014, settima edizione. Elogio della guerra, 1989-2011, sesta edizione. Il denaro, sterco del demonio, 1998-2012, quinta edizione. Il vizio oscuro dell'Occidente, manifesto dell'antimodernità e sudditi, manifesto contro la democrazia, 2002 e 2006, sesta edizione, 2004, terza edizione, nuova edizione tascabile in un unico volume, 2012. Il ribelle, dalla A alla Z, 2006, 2014, seconda edizione. I sei volumi sono anche raccolti in La modernità di un antimoderno, tutto il pensiero di un ribelle, 2016-2017, seconda edizione. Il conformista, 1990-2011, terza edizione. Il dio Thoth, 2009. Il mullah Omar, 2011, terza edizione. Nerone, 2000 anni di calunnie, 1993-2013, quindicesima edizione. Nietzsche, l'apolide dell'esistenza, 2002-2009-2014, quinta edizione. Catilina, ritratto di un uomo in rivolta, 1996-2016, decima edizione. Dizionario erotico, manuale contro la donna a favore della femmina, 2000-2014, terza edizione. Ragazzo, storia di una vecchiaia, 2008-2012. Una vita, un libro per tutti o per nessuno, 2015, terza edizione. Gli ultimi tre volumi sono anche raccolti in Confesso che ho vissuto, 2018. Storia reazionaria del calcio, con Giancarlo Padovan, 2019.
Numero di catalogo 96430. Numero di catalogo 96433, Carlo Rovelli, Buchi bianchi, edizioni Adelphi, genere astronomia, durata 216 minuti, lettura Daniele Squassina.
Fisico teorico, membro dell'Institut Universitaire de France e dell'Académie Internationale de Philosophie des Sciences, Carlo Rovelli è responsabile dell'équipe de gravité quantique del Centre de physique théorique dell'Università di Aix-Marseille. Di lui Adelphi ha pubblicato Sette brevi lezioni di fisica, 2014, L'ordine del tempo, 2017, Helgoland, 2020 e Relatività generale, 2021. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 40 paesi. Arriviamo fino al bordo dell'orizzonte di un buco nero. Entriamo, scendiamo giù nel fondo, dove spazio e tempo si sciolgono. Lo attraversiamo, spuntiamo nel buco bianco, dove il tempo è ribaltato. Non lo so se l'idea che i buchi neri finiscano la loro lunga vita trasformandosi in buchi bianchi sia giusta. È il fenomeno che ho studiato in questi ultimi anni. Coinvolge la natura quantistica del tempo e dello spazio, la coesistenza di prospettive diverse e la ragione della differenza fra passato e futuro. Esplorare questa idea è un'avventura ancora in corso. Ve la racconto come in un bollettino dal fronte. Cosa sono esattamente i buchi neri che pullulano nell'universo? Cosa sono i buchi bianchi, i loro elusivi fratelli minori? E le domande che mi inseguono da sempre. Come facciamo a capire quello che non abbiamo mai visto?
Numero di catalogo 96433. Numero di catalogo 96436. Stefano Massini, Manhattan Project, edito da Einaudi, genere teatro, durata 326 minuti. Lettura eseguita da Daniele Squassina.
Come già Lehman Trilogy, anche Manhattan Project è una ballata fluviale che racconta una storia americana con radici in Europa e conseguenze globali. Strutturata in quattro parti fitte di echi biblici, Libro dei Patriarchi, Libro dei Re, Libro dei Profeti e Libro dei Sacerdoti, anche Manhattan Project ci porta fra gli ebrei espatriati oltreoceano, con i loro riti e costumi che affondano nella cultura yiddish, con le loro idee, le ossessioni, i tic linguistici, lo humor. Il testo inizia in un seminterrato in cui il cosiddetto clan degli ungheresi intuì potenzialità e rischi di un uso militare della reazione a catena. Passando per l'apporto del potente finanziere Alexander Sachs, l'ebreo lituano che da Wall Street seppe tessere la rete di un'importante raccolta fondi a 9 zeri, prende vita l'affresco di un'umanità impaurita e confusa, chiamata a celebrare il connubio fra la scienza e la prima vera arma di distruzione di massa, mentre dall'Europa riecheggiano le grida dei ghetti in fiamme. A poco il personaggio di spicco diventa Robert Oppenheimer, scienziato dal profilo inquieto e sempre combattuto, votato fin da bambino alla ricerca di una logica a oltranza in grado di proteggerlo dai suoi mostri interiori. Proprio a lui toccherà il compito di pronunciare il definitivo via libera alla costruzione della bomba atomica. Stefano Massini è nato a Firenze nel 1975. È il primo autore italiano nella storia ad essersi aggiudicato con Lehman Trilogy un Tony Award, l'Oscar del teatro americano. Massini ha iniziato la sua attività di autore vincendo nel 2005 il premio Pier Vittorio Tondelli con l'odore assordante del bianco. Di lui Einaudi ha pubblicato Lehman Trilogy, una quadrilogia, già Ubu Libri, 7 minuti, Stato contro Nolan. Ha vinto 2 premi Ubu, di cui nel 2013 il premio speciale per il complesso della sua opera drammaturgica. Fra i suoi testi, tradotti e rappresentati in più di 30 lingue, Lehman Trilogy è stato messo in scena in tutto il mondo, in Italia al Piccolo Teatro di Milano nel 2015, da Luca Ronconi.
Numero di catalogo 96436. Numero di catalogo 96437. Sonia Bergamasco, Un corpo per tutti, edizioni Einaudi, genere biografia, durata 202 minuti, lettura di Elena Bettinetti.
Né uomo né Dio, né maschio né femmina, né buono né cattivo, né bello né brutto, e comunque mai nessuna di queste cose per sempre o in assoluto. Eros è un messaggero, un traghettatore di pulsioni. Lo si diceva 24 secoli fa, durante il simposio più celebre della storia d'Occidente, e da allora le cose non sono cambiate, né è cambiato il ruolo dell'attore che di Eros da sempre è il tramite e l'interprete. Con la sua voce, incantevole anche quando scrive, Sonia Bergamasco spiega come si realizzi, nella pratica viva del mestiere, questo farsi medium incarnato di emozioni e parole. È un processo che si costruisce per gradi, con dedizione, entusiasmo e fatica, e ha come punto di partenza e di arrivo il corpo. Il corpo dell'attore è materia plasmabile. Va addestrato a vibrare attraverso l'educazione al suono e al gesto. Va domato attraverso l'alchimia della ripetizione. Va trasceso nelle sue caratteristiche personali per insegnargli a fare spazio a quelle universali. Va sedotto, infine, per dargli modo di sedurre a sua volta e ogni volta consapevolmente il pubblico o l'obiettivo della macchina da presa. Con generosità, Sonia Bergamasco mette a disposizione del lettore una serie di ricordi e di esperienze sempre personali, attinte dal suo specifico percorso, che partiva in modo eccentrico e connotante dalla musica, dai maestri come Carmelo Bene, dai modelli amati come Eleonora Duse, dalle sfide accolte per continuare a evolvere, a imparare, a crescere e anche a trasmettere conoscenze e stimoli alle nuove generazioni. Curiosamente, avrebbe forse detto Luca Ronconi, l'immagine che emerge da questo sincero rispecchiamento non è un riflesso di Narciso. La figura che ci guarda e ci parla da dietro il vetro è ancora più antica, perenne, proteiforme. Sonia Bergamasco è nata a Milano, città dove si è diplomata al conservatorio per poi entrare alla scuola del Piccolo Teatro. Le sue esperienze professionali spaziano dal teatro al cinema alla televisione, passando attraverso la regia e la sceneggiatura.
Numero di catalogo 96437. Numero di catalogo 96440. Germana Valentini, Veniero, edito da Colonnese. Genere romanzo. Durata 789 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
La bella storia di una delle pasticcerie italiane più antiche di New York. ci conduce in un vero e proprio viaggio nella grande storia dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Tra le pagine e i personaggi di questo libro si ritrovano emozioni, sentimenti, odori, sapori, abitudini della vita quotidiana degli italo-americani e degli italiani che vivono a New York dalla fine dell'Ottocento e hanno contribuito fino ad oggi a creare il mito della Grande Mela. Come Antonio Veniero, partito da Napoli nel 1885 per cercare fortuna. Germana Valentini, Roma 1976, autrice televisiva, ha realizzato format TV per Mediaset e vari network. Collabora con diverse testate in Italia e all'estero, occupandosi principalmente di enogastronomia, turismo, costume e società. Ha iniziato a viaggiare fin da giovanissima, seguendo la passione della danza.
Numero di catalogo 96440. Numero di catalogo 96443. Gasparri, Paris, Palazzo Massimo alle Terme, Le Collezioni. Edito da Mondadori Electa. Genere arte. Durata 1322 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Presentazione di Maria Rosa Barbera. Nel sistema del Museo Nazionale Romano, la sede di Palazzo Massimo alle Terme è quella che permette di conoscere lo sviluppo della cultura artistica a Roma, secondo una presentazione molto ben studiata e universalmente apprezzata. Da alcuni anni, e con grande impegno, Rita Paris, con il supporto di Mauro Petrecca e di uno staff giovane ed entusiasta, sta portando avanti un progetto di continuo miglioramento degli allestimenti e apparati illustrativi, che riescono a trasmettere al pubblico sia emozioni che contenuti culturali, come è auspicabile che un grande museo riesca a fare. Le opere del museo illustrate nel catalogo sono in gran parte capolavori dell'antichità, che compaiono nei più importanti manuali di archeologia e da oltre un secolo sono oggetto di studio. Basti citare i grandi bronzi, il pugile e il cosiddetto principe ellenistico, i discoboli, la cosiddetta fanciulla d'Anzio, gli affreschi della villa di Livia e della cosiddetta villa della Farnesina. Tuttavia non mancano le novità e gli inediti, che per la prima volta vengono offerti al pubblico oltre che agli specialisti. Non è compresa in questo volume la ricchissima collezione numismatica del Museo Nazionale Romano, che per rilevanza e consistenza sarà oggetto di una specifica edizione. Nel riordino delle collezioni e negli studi che forniscono sempre nuove informazioni scientifiche sulle opere, il museo ha rivolto un'attenzione particolare alla comunicazione diretta al grande pubblico, con progetti innovativi che hanno avuto un riscontro molto favorevole anche nell'accrescimento del numero dei visitatori. Alla redazione di questo catalogo hanno collaborato in molti, che si è lieti di ringraziare in modo particolare per aver voluto dedicare tanta parte del proprio tempo ad un'opera di grande spessore scientifico e utilità, con il coordinamento competente ed efficace di Rita Paris e Carlo Gasparri.
Numero di catalogo 96443. Numero di catalogo 96449. Carmela Scotti, Del nostro meglio, edizioni Garzanti, genere romanzo, durata 552 minuti. Lettura eseguita da Ida Di Martino.
Claudia conosce un solo modo per difendersi. Cammina armata dei suoi tatuaggi, dei piercing e della musica che rimbomba negli auricolari. Solo così si sente protetta dalla rabbia che l'accompagna fin da piccola. Cresciuta in fretta, senza che nessuno le insegnasse ad essere bambina, Claudia convive ogni giorno con il peso ingombrante dei ricordi. Quando era solo una ragazzina, un incidente ha messo fine alle grida dentro casa, ma anche alla sua infanzia, scavando una distanza incolmabile tra lei e la madre Caterina. una distanza che l'ha resa solitaria, animale di periferia, e che solo la paziente zia Dora e la migliore amica Vio riescono a colmare, una tendendo l'orecchio, l'altra unendosi al baccano di una vita spericolata per le strade della Brianza. Eppure, diventata madre, Claudia sente che qualcosa non torna nei suoi ricordi. La visione dell'incidente la perseguita, anche se sono passati tanti anni, e tra madre e figlia resta un muro di omertà che soltanto un atto di coraggio può demolire. Con la tenacia di chi non ha nulla da perdere, Claudia tornerà a quel passato morto e mai sepolto, scoprendo che fatti e verità quasi mai coincidono e che nel solco tra i due può sbocciare una possibilità di futuro. Dopo l'imperfetta, finalista al premio Calvino, Carmela Scotti gode ormai della fiducia della stampa e dei lettori. Il pubblico ha imparato a riconoscere la sua voce tagliente che scava a fondo nelle relazioni familiari. Nel suo nuovo romanzo descrive con rara veridicità un complicato rapporto tra madre e figlia e una perdita dolorosa che si rivelerà l'occasione per una rinascita. Carmela Scotti si è diplomata in pittura e fotografia all'Accademia di Belle Arti di Palermo. Ha vissuto a Palermo, Roma e Milano, facendo i mestieri più diversi. Oggi vive in Brianza e collabora con i settimanali Cronaca Vera e Tu Style. L'Imperfetta, 2016, suo romanzo d'esordio, è stato finalista al prestigioso Premio Calvino. Con Garzanti ha pubblicato anche Chiedi al cielo, 2018, e La pazienza del sasso, 2021.
Numero di catalogo 96449. Numero di catalogo 96462. Ludwig Gerhard Müller, Franca Giansoldati, In buona fede, edito da Solferino, genere religione, durata 308 minuti, lettura eseguita da Alberto Ferretti.
In questo momento vedo la chiesa su un crinale e mi viene in mente quando, durante l'assedio a Costantinopoli, i teologi si concentravano su disquisizioni sul colore degli occhi della Madonna. Il cardinale Gerhard Müller, già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede con Benedetto XVI ed esponente di spicco dell'ala più ortodossa della Chiesa, per la prima volta racconta dall'interno alcuni degli episodi salienti degli ultimi due pontificati. Una lunga intervista senza censure, a cura della vaticanista Franca Giansoldati, in cui il teologo tedesco spiega la confusione dottrinaria che rischia di soffiare sul fuoco di nuove eresie e affronta i temi più scottanti del papato di Francesco, dalla politica estera del Vaticano alla gestione degli scandali di pedofilia, dalle questioni di genere, aborto e fine vita alla rinuncia di Ratzinger, dalla guerra in Europa al rischio di uno scisma e alla previsione sul prossimo conclave. Cosa c'è stato all'origine dell'allontanamento dell'autore dell'ex Sant'Uffizio? È vero che la nomina dei nuovi cardinali risponde a un tentativo di accentramento di potere da parte del Papa? Quali sono i limiti dell'enciclica Predicate Evangelium? Esiste una lobby gay in Vaticano? Perché sul controverso caso Becciu non è mai intervenuto il collegio cardinalizio? Perché il latino è ancora importante? Esiste una tendenza a riformare la Chiesa in senso protestante? E cosa sta succedendo alla Chiesa in Germania? E in America? Le risposte schiette e rivelatrici a queste e a molte altre domande danno vita ad un libro di riflessione e intervento attuale sulla religione nel XXI secolo, ma anche all'inedito racconto personale di un protagonista della vita della Chiesa. Gerhard Ludwig Müller, G-E-R-H-A-R-D, L-U-D-W-I-G, M-U-L-L-E-R. Nato il 31 dicembre 1947 in una famiglia operaia di Finten, un sobborgo dell'antica Magonza, è arcivescovo, vescovo emerito di Regensburg. Secondo tedesco, dopo Josef Ratzinger, alla guida della Congregazione per la Dottrina della Fede, è un profondo conoscitore della teologia moderna e ha dedicato la sua vita allo studio della comprensione cristiana della rivelazione, dell'ecclesiologia e dell'ecumenismo. Franca Giansoldati è giornalista e vaticanista del Messaggero. Tra i suoi libri ricordiamo Il demonio in Vaticano, I legionari di Cristo e Il caso Maciel, 2014, La marcia senza ritorno, 2015, L'alfabeto verde di Papa Francesco, 2019. Con Lucetta Scaraffia e Anna Foa ha scritto per Solferino Agnus Dei, gli abusi sessuali del clero in Italia, 2022.
Numero di catalogo 96462. Numero di catalogo 96463, Herbert Clyde Lewis, Gentiluomo in mare, edizioni Adelphi, genere romanzo, durata 221 minuti, lettura eseguita da Andrea De Santis.
Che cosa si prova a cadere da un piroscafo in mezzo al Pacifico? Chiedetelo a Henry Preston Standish, il protagonista di questo piccolo libro, un agente di borsa di New York, che si è appena concesso la sua prima vacanza solitaria, per poi, una volta a largo, cadere inopinatamente in mare. Sposato, con due figli e una carriera solida, Standish è un bravo cittadino, scialbo come una tela grigia, che non ha mai avuto dubbi o cedimenti, ma a un tratto ha sentito il bisogno di partire. Se il viaggio non andrà come sperato, è solo colpa della sua condizione di gentiluomo, fonte ultima dei suoi guai, che gli ha impedito di urlare a squarciagola per chiedere soccorso. Quando infatti si decide a farlo è troppo tardi e si ritrova in pieno oceano, mentre la nave si allontana per sempre all'orizzonte. Le ore successive le passerà a riflettere sulla tragica ironia della sua sorte. Una minima odissea tutta interiore, che lentamente si trasforma in una sorta di regressione talassale, in un livido ritorno a una agognata condizione prenatale. E su quello che in fondo è solo uno scivolone, Lewis costruisce, con un senso dell'equilibrio che ha del miracoloso, un apologo beffardo e una novella perfetta. Herbert Clyde Lewis, H-E-R-B-E-R-T, C-L-Y-D-E, L-E-W-I-S, nacque a Brooklyn nel 1909 da genitori ebrei di origini russe. Lavorò dapprima come giornalista per testate come The Shanghai Evening Post e il New York Journal, poi come sceneggiatore a Hollywood. Nel 1947 fu candidato all'Oscar per la sceneggiatura di Accadde nella Quinta Strada. Finito nella lista nera per le sue presunte simpatie comuniste, tornò a New York per collaborare con Time, prima di morire, per un attacco di cuore o per suicidio, nel 1950. Gentleman Overboard, il primo dei suoi tre romanzi, è apparso nel 1937. Scomparso nelle acque più profonde dell'oceano editoriale, è riemerso solo di recente, per essere tradotto con successo in vari paesi, dall'Argentina a Israele all'Olanda.
Numero di catalogo 96463. Numero di catalogo 96466. Stefano Nazzi. Il volto del male. Edito da Mondadori. Genere biografia. Durata 394 minuti. Lettura eseguita da Gianluca Paliotti.
Perché l'ha fatto? Ce lo chiediamo spesso, davanti a delitti particolarmente feroci, specie quando sono immotivati e dunque ci appaiono ancora più incomprensibili. L'istinto ci porta a credere che il male sia frutto della follia o di un raptus omicida, perché questo pensiero ci tranquillizza, ci allontana da un timore molto più profondo, e cioè che esistono persone malvagie. Invece, non tutto si può attribuire a una mente malata, a patologie della psiche o a una brusca perdita dell'autocontrollo. Anzi, ogni azione violenta, anche quella che sembra più improvvisa, è sempre la conseguenza di ciò che è andato costruendosi nel tempo. Ce lo dimostra Stefano Nazzi, in questa raccolta di storie inquietanti, con una prosa serrata e coinvolgente. Ci racconta le vicende di 10 persone che hanno fatto il male e ben lo rappresentano. Uomini e donne di età diverse, che in Italia si sono resi colpevoli di delitti efferati, spesso commoventi inesistenti, dai più noti, come Nicola Sapone, delle Bestie di Satana, o Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, a nomi meno conosciuti, come il serial killer Gianfranco Stevanin, il Cherubino Nero, Roberto Succo, o ancora le 3 ragazze che a Chiavenna uccisero senza motivo una suora. Nazzi ci racconta com'erano e come sono diventati dei mostri, spesso senza che nessuno intorno a loro sospettasse quello che stava accadendo. E ci racconta anche ciò che è successo dopo. Qualcuno ha continuato ad uccidere, altri hanno voluto scomparire. C'è chi ancora non si è reso pienamente conto del dolore che ha provocato e chi continua a proclamarsi innocente. Nessuno può sapere da dove nasca il male o perché questi assassini abbiano fatto ciò che hanno fatto. Quello che è certo è che il male è come un sasso lanciato in uno stagno, si allarga in cerchi concentrici, causando dolore alla vittima e a tutti quelli attorno a lei. Ma a differenza di quelli nell'acqua, i cerchi del male non spariscono dopo pochi secondi. Durano a lungo, a volte per sempre. Stefano Nazzi, giornalista, ha lavorato per alcune importanti testate nazionali. Si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l'attualità per il Post. È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast.
Numero di catalogo 96466. Numero di catalogo 96467. Pablo Dors, Biografia della luce, edito da Vita e pensiero. Genere religione, durata 1016 minuti. Lettura eseguita da Gianluca Paliotti.
Abbiamo bisogno di luce. Siamo in cerca di qualcosa che catturi il nostro sguardo e indirizzi il nostro cammino di vita costellato di ombre e qualche volta immerso nella notte più nera. Abbiamo bisogno di tornare a vedere le cose come sono, liberandoci dalle preoccupazioni della mente, dalla pioggia grigia della tristezza, per ritrovare la semplicità luminosa del nostro io profondo. Lo sa bene Paolo Dors, che ha cominciato a scrivere questo suo libro in un periodo di dolore fisico e buio nel cuore, cercando aiuto e risorse nella pratica della meditazione, cui si dedica da tempo e che ha già raccontato nel suo Biografia del silenzio, raggiungendo un gran numero di lettori, ha intrapreso qui un personalissimo itinerario interiore, fortemente radicato nel Vangelo, nella figura e nel messaggio di Gesù di Nazareth, che parla a tutti gli uomini e le donne affamati di spirito, in qualunque punto del loro cammino di vita e di fede si trovino. gli episodi evangelici, i personaggi, le parabole, i miracoli qui riproposti dalla sua scrittura poetica, semplice e profonda, sempre provocante, emergono allora come una sorta di modello per capire e illuminare l'esperienza del lettore, che si trova ad essere il protagonista di un vero e proprio personale viaggio intimo. La vita di Gesù diventa la storia della nostra stessa vita. Risuona come le corde più profonde di noi stessi, mostrandosi come una guida per reimparare ad essere chi siamo e avere il coraggio di vivere in un altro modo, di avere fiducia, di abbandonarci al nostro Cristo interiore per guardarci dentro e di conseguenza cambiare fuori. E alla fine scoprire che la luce ci riguarda, che la sua biografia è la nostra biografia, che il nostro era un cammino di luce verso la luce. Pablo Dors, PABLOD'ORS, 1963, nato a Madrid, da una famiglia di artisti e scrittori. È sacerdote cattolico dal 1991. Viaggiatore instancabile, ha raggiunto a piedi in pellegrinaggio Santiago de Compostela, ha attraversato il deserto del Sahara, ha soggiornato sul Monte Athos. Nel 2014 ha fondato l'associazione Amigos del Desierto, con cui condivide l'avventura della meditazione. Nello stesso anno Papa Francesco lo ha nominato consultore del Pontificio Consiglio della Cultura. Narratore e saggista molto amato in Spagna, è tradotto anche in Italia. Da Vita e Pensiero sono già usciti Biografia del Silenzio, 2014, Autentico Fenomeno Editoriale, il toccante Sendino Muore, 2015, L'oblio di sé, 2016, incentrato sulla figura di Charles de Foucault, e Entusiasmo, 2018, romanzo di formazione sulla vocazione religiosa.
Numero di catalogo 96467. Numero di catalogo 96469, Marco Travaglio, I segreti del conticidio, edito da Paper First, genere politica, durata 1303 minuti, lettura di Filippo Ferretti.
Giuseppe Conte inizia a scavarsi la fossa, ovviamente a sua insaputa, nella notte fra il 20 e il 21 luglio 2020, quando porta a casa il maggiore successo della sua carriera politica, i 209 miliardi di euro del Recovery Fund. Da quel momento, nei circoli che contano dell'eterna Italia lobbista, affarista e tangentista, la parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Ora che arrivano tutti quei miliardi, mica li faremo gestire a chi non prende ordini da noi. In questo giallo politico di bruciante attualità, Marco Travaglio racconta giorno per giorno il lungo golpe al rallenti, durato quasi 3 anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall'opinione pubblica e più odiato dall'establishment. Mette in fila i fatti, esamina la scena del crimine e l'arma del delitto, interroga i testimoni, raccoglie gli indizi, analizza i possibili moventi, i probabili mandanti, i sicuri sicari. Si imbatte in almeno 2 colpi di scena. Un incontro fra Draghi e D'Alema e il fuori onda profetico di un deputato leghista. E alla fine tira le sue conclusioni. Ma il verdetto lo lascia ai lettori. Marco Travaglio è direttore de Il Fatto Quotidiano, giornale che ha contribuito a fondare. Ha lavorato con Indro Montanelli a Il Giornale e a La Voce. Poi ha scritto per diverse testate, fra cui 7, Il Giorno, L'Indipendente, Cuore, Il Borghese, L'Espresso, La Repubblica, L'Unità. È autore di molti best-seller, tra i quali Il Manuale del Perfetto Impunito, 2000, L'Odore dei Soldi, con Elio Veltri, 2001, Mani Pulite, con Gianni Barbacetto e Peter Gomez, 2002. La scomparsa dei fatti, 2006. Mani sporche, con Gomez e Barbacetto, 2007. Viva il re, 2013. È stato la mafia, 2014. Per Paper First ha pubblicato Perché no, con Silvia Truzzi, 2016. B come basta, 2018. Padrini fondatori, con Marco Lillo, 2018. E Bugiardi senza gloria, 2020.
Numero di catalogo 96469. Numero di catalogo 96486. Emanuela Fontana, Il respiro degli angeli, edito da Mondadori, genere romanzo, durata 996 minuti, lettura di Elena Bettinetti.
Venezia, 1688. Siamo nella bottega di Giambattista Vivaldi, che per mantenere i suoi 5 figlioli si occupa delle barbe e dei capelli dei signori della Serenissima e ogni tanto li intrattiene col violino, la sua vera passione. Antonio, chioma rossa come il fuoco, ha 10 anni ed è un bambino fragilissimo. Gli manca sempre l'aria e il suo cuore corre molto più veloce delle gambe. D'un tratto il piccolo Vivaldi si ritrova tra le mani il violino del padre e, senza averlo mai toccato prima, improvvisa una melodia furiosa che rapisce tutti i presenti, compresi i giovani Alessandro e Benedetto Marcello, destinati a diventare suoi amici e rivali per tutta la vita. Da quel momento Antonio non si separerà mai più dal suo violino, nemmeno quando, di lì a poco, sarà costretto dalla famiglia a prendere la via del sacerdozio. Ma mentre di remessa lo affatica e gli provoca crisi respiratorie, la musica diventa ben presto la sua aria. E quando si stancherà di suonare quella degli altri, comincerà a comporre la sua, col fervore e la fretta di chi scrive ogni musica come se fosse l'ultima. Genio fragile, pieno di contrasti, generoso con gli ultimi, ma anche smanioso di fama e gloria, insegnerà canto alle orfane di Venezia e frequenterà corti sfarzose. Comporrà musica sacra, ma anche concerti di enorme successo e decine di opere, che allestirà personalmente nei teatri di mezza Europa. È all'apice della sua estate più lucente che, tra la servitù della corte di Mantova, conosce la sola donna importante della sua vita, la giovanissima Anna Girò, della cui voce e talento si innamora a tal punto da avviarla alla carriera di cantante. Un sodalizio spirituale e creativo che causerà pettegolezzi e scandali, ma che ispirerà anche alcuni dei concerti più immortali della storia, tra cui Le 4 stagioni. Emanuela Fontana ci racconta questo amore etereo e impossibile, questa incessante danza di rincorse e allontanamenti, con scrittura delicata ed empatica. E attraverso una serie di portentose invenzioni romanzesche e un'alternanza di piani temporali che danno ritmo e potenza visiva alla pagina, riesce a restituirci tutte le anime di Antonio. Il bambino timido dai capelli di fuoco, il giovane ribelle e stravagante, l'ambizioso compositore e infine il vecchio solo e dimenticato da tutti che, per le strade innevate di Vienna, in compagnia di un piccolo allievo geniale, cerca di vendere la sua musica per pochi spiccioli. Sono le stagioni di un'unica, eccezionale vita. Emanuela Fontana è nata a Milano, ma vive da molti anni a Roma. È una giornalista e guida escursionistica ed è stata finalista alla 21ª edizione del Premio Calvino.
Numero di catalogo 96486. Thank you. numero di catalogo 96498. Enrico Galliano, La società segreta dei salvaparole, edito da Salani, genere letteratura per ragazzi, durata 496 minuti, lettura di Ettore Oldi.
Quando le parole iniziano a sparire, Samu pensa che in fondo non sia poi un gran problema. Meno parole significa meno cose da studiare, e finché spariscono parole come marmitta o iconoclasta, per lui va benissimo. Ma cosa succederebbe se ad andarsene fossero parole come marmellata, vacanze, amicizia, amore? Samu potrebbe perdere il suo migliore amico Nico, e certamente dovrebbe dire addio a ogni speranza di conquistare Rachele, la ragazza dai capelli corvini e i calzini spaiati che gli fa battere forte il cuore. No, è un rischio che Samu non può correre. È per questo che sceglie di diventare un salvaparole. Ed è per questo che, con l'aiuto di una banda alquanto sgangherata, si lancerà a capofitto in un'avventura fatta di missioni clandestine, messaggi in codice e misteriosi rapimenti. L'incredibile esordio di Enrico Galliano nella narrativa per ragazzi, una storia di amicizia, coraggio e lealtà. Enrico Galliano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da Prof, che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei poeteppisti, flash mob di studenti che imbrattano la città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d'Italia dal sito masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: non ti ascoltano se tu per primo non li ascolti. Per Garzanti ha pubblicato Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi, Più forte di ogni addio, L'arte di sbagliare alla grande, Felici contro il mondo, Basta un attimo per tornare bambini e Dormi stanotte sul mio cuore.
Numero di catalogo 96498. Numero di catalogo 96499, Felicia Kingsley, Due cuori in affitto, edizioni Newton Compton, genere romanzo, durata 843 minuti, lettura di Veronica Bernini.
Summer ha 27 anni ed è californiana. Blake ne ha quasi 33 ed è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora è solo assistente del direttore di produzione di una serie TV. Lui è uno scrittore da svariati milioni di copie e i suoi bestseller sono sempre nella classifica dei libri più venduti. Summer è fidanzata con un uomo molto più grande di lei, mentre Blake è single per vocazione. Lei è una persona ordinata, precisa e mattiniera, fa yoga e beve tè verde. Lui fa colazione con un Bloody Mary e due sigarette, vive nel caos e non si sveglia mai prima delle 2 del pomeriggio. Summer e Blake non hanno proprio niente in comune, a parte una casa delle vacanze negli Hamptons, che per un mancato passaggio di informazioni è stata affittata ad entrambi. Qualcuno se ne deve andare, ma tutti e due hanno ottime ragioni per restare. Felicia Kingsley, F-E-L-I-C-I-A, K-I-N-G, S-L-E-Y. È nata nel 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Con la Newton Compton ha pubblicato Matrimonio di convenienza, Stronze si nasce, Una cenerentola a Manhattan, due cuori in affitto. La verità è che non ti odio abbastanza. Prima regola, non innamorarsi. Bugiarde si diventa. Non è un paese per single, i cui diritti sono stati opzionati per una trasposizione cine-televisiva. Ti aspetto a Central Park. Innamorati pazzi. Il mio regalo inaspettato e Appuntamento in terrazzo. I suoi romanzi sono pubblicati in 7 paesi. Ha inoltre ideato il diario di lettura Book Lover.
Numero di catalogo 96499. Numero di catalogo 96538, Maso de la Roche, quinto libro della saga di Alna, I frutti di Alna, edito da Fazzi. Genere romanzo, durata 780 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Wakefield, ormai maggiorenne, lavora in un'officina ed è fidanzato con Pauline. Il piccolo di casa finora non ha mai lasciato Yalna, ma i cambiamenti arrivano per tutti, prima o poi. A un passo dalle nozze, il ragazzo sorprende la famiglia con una decisione davvero radicale. L'ennesimo grattacapo per Renny, il quale, costantemente tormentato dalle sorti del parentado e dalle molte incombenze domestiche, dovrà affrontare un problema ben più grave. Elaine scoprirà di essere stata tradita e di lui e dei Whitehawk non vorrà più saperne. Ma lasciarsi Yalna alle spalle è difficile. Lo sa bene Finch, ormai concertista di successo, che rientra da Parigi insieme alla moglie Sara. I due però faticano a trovare un equilibrio. Lui è stremato e incolpa lei di tutto il suo malessere. La crisi della coppia ha strascichi pericolosi e minaccia di compromettere la stabilità dell'intera famiglia. Ancora una volta, il nucleo rischia di sfaldarsi e i Whitehawk temono di perdere la proprietà e con essa il proprio futuro e il proprio passato. Riusciranno a salvaguardare l'amata tenuta per le nuove generazioni? Maso de la Roche. M-A-Z-O. D E L A R O C H E 1879-1961. Scrittrice canadese che negli anni 30 ebbe un enorme successo grazie ai romanzi della saga di Yalna. Sebbene la serie le avesse regalato fama e riconoscimenti, nel 1927 Yalna ricevette un premio importante dall'Atlantic Monthly, l'autrice condusse un'esistenza appartata, non concedendo al pubblico nulla della propria vita privata. Fazzi Editore ha pubblicato Yalna, Il gioco della vita, La fortuna di Finch e Il padrone di Yalna.
Numero di catalogo 96538. Numero di catalogo 96540. Philippa Gregory. Secondo libro della saga delle Tidelands, Marea Nera, edito da Sperling and Kupfer. Genere romanzo, durata 1037 minuti, lettura di Vanessa Dezzi.
1670, solstizio d'estate. Fuori da un malandato magazzino londinese, un uomo aspetta di incontrare la donna che ha abbandonato 21 anni prima. James Avery ha tutto da offrire, compreso il favore del sovrano appena tornato sul trono, e crede che Eleanor abbia l'unica cosa che i suoi soldi non possono comprare, il figlio ed erede. Nel frattempo, nel New England, il fratello di Eleanor, Ned, non riesce a trovare giustizia, poiché la vendetta del re si estende oltre l'Atlantico e mette i coloni gli uni contro gli altri e contro gli indiani d'America. Finché una vedova di nome Livia arriva da Venezia. Si presenta ad Eleanor come sua nuora. La informa che suo figlio Rob è annegato e le chiede aiuto. Ma qualcosa nella storia di Livia non torna e, per trovare le risposte, sarà necessario spingersi nelle oscure maree della laguna italiana. Con il secondo titolo della nuova serie La saga delle Tidelands, Philippa Gregory, l'autrice bestseller del New York Times, ci fa viaggiare non solo nel tempo, ma anche nello spazio. Ambientato tra la povertà e i lustrini della Londra della Restaurazione, le luccicanti strade di Venezia e la contesa frontiera della Prima America, questo è un romanzo di avidità e desiderio in cui amore e ricchezza si confondono. Philippa Gregory, PHILIPPA GREGORY, è l'autrice inglese di romanzi storici più letta al mondo. Dai suoi libri sono stati tratti film e serie TV molto popolari, come quella delle Due Rose. Ha studiato storia all'Università del Sussex e ha conseguito un dottorato all'Università di Edimburgo. Nell'ottobre del 2016, a Londra, per i suoi meriti letterari, le è stato conferito il più importante premio dedicato al romanzo storico, l'Outstanding Contribution to Historical Fiction Award.
Numero di catalogo 96540. Numero di catalogo 96541, Claire Heywood, Le figlie di Sparta, edito da Newton Compton. Genere romanzo, durata 744 minuti, lettura di Tatiana Bassetti.
Elena e Clitemnestra, principesse della nobile Sparta, sono cresciute circondate dal lusso. La loro straordinaria bellezza, che ha in sé qualcosa di divino, le ha rese celebri in tutta la Grecia. Non esiste donna che non le invidi o eroi che non desideri conquistarle. Ma la bellezza è una rosa dalle spine appuntite. E nel caso delle due principesse si dimostra presto un fardello. Ancora molto giovani, le sorelle vengono separate e inviate presso gli sposi che sono stati scelti per loro. I potenti re stranieri Agamennone e Menelao, fratelli di nobile discendenza. Se ai loro mariti è concesso il privilegio di determinare il proprio destino, le due regine non devono far altro che dare alla luce i redi e limitarsi ad assistere, miti e silenziose, allo scorrere degli avvenimenti. Non sarà così. Quando la crudeltà e l'ambizione sfrenata degli uomini arriveranno a privare le due sorelle di ciò che hanno di più caro, Elena e Clitemnestra sentiranno il bisogno di sottrarsi alle rigide regole della società in cui vivono. Il loro nome verrà per sempre associato agli eventi nefasti della guerra di Troia, per la sola colpa di essersi opposte a una storia già scritta. Nel corso dei millenni le loro scelte riecheggiano come atti di straordinaria ribellione. Claire Heywood. C. L. A. I. R. E. H. E. Y. W. O. O. D. È una studiosa del mondo antico, con una laurea in civiltà classica e un master in cultura visuale e materiale antica, conseguito presso l'Università di Warwick. Le figlie di Sparta è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 96541. Numero di catalogo 96543. Sofia Fabiani cucinava sempre. Edito da Mondadori. Genere economia domestica. Durata 295 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Quello che tenete tra le mani è un ricettario per la vita vera, per la vita nera, cupa e amara, che vi bussa alla porta quando il frigorifero è mezzo vuoto. Una vostra amica vi ha fatto incazzare e l'ortolano sotto casa vi ha incartato degli asparagi bellissimi che ora dovete capire come esaltare al massimo in un piatto semplice e goduriosissimo, termine che dovrebbe essere proibito sui social, a mio avviso. Un ricettario per i giorni in cui l'amore sembra spettare a tutte le famiglie felici e a voi no, o comunque meno. Quando la torta della domenica sa un po' di catrame impastato con le lacrime e ve la siete preparata da soli. Sofia Fabiani ha scritto un nuovo libro e lo ha fatto partire da una semplice domanda. In cucina è lecito parlare di tristezza e di paure e di senso di inadeguatezza, di affanni e di incazzature? Il risultato è un racconto unico, divertente e sempre irresistibilmente sincero. Un libro di cucina che ci riconcilia con il significato autentico dello stare davanti ai fornelli e, in ultimo, anche un po' con noi stessi. Sofia Fabiani, romana, è un perito chimico con un passato da pasticcera. Nel 2020 ha creato il profilo Instagram Chiocciola Cucinare Stanca, ormai punto di riferimento di una straordinaria community. Nel 2021 ha pubblicato Cucinare Stanca, Giunti. Questo è il suo secondo libro.
Numero di catalogo 96543. Numero di catalogo 96544. Manuela Canepa, Resta con me, sorella. Edito da Einaudi. Genere romanzo. Durata 687 minuti. Lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
Da quando suo padre è morto di febbre spagnola, Anita, orfana di madre dall'età di 7 anni, vive con la matrigna e i suoi due figli. Uno lavora con lei nel giornale in cui il padre prestava servizio. Un giorno il fratellastro ruba dalla cassa e Anita decide di prendersi la colpa perché il suo misero stipendio di donna non basterebbe a mantenere la famiglia, mentre quello del fratellastro sì. Rinchiusa nel carcere della Giudecca, incontra Noemi, una ragazza ombrosa da cui tutte si tengono alla larga. «Ha il demonio dentro», dicono, e dalla quale persino le suore mettono Anita in guardia. Ma lei ne subisce il fascino, e malgrado Noemi non riveli mai il motivo per il quale è stata condannata, Anita si confida con lei. Le due stringono un patto. Progettano di costruire un futuro insieme, una volta fuori. Sono convinte di poter trovare la propria strada nel mondo, anche senza un marito. Ma oltre la soglia della prigione, l'esistenza travolge e confonde come un brulichio incessante per le strade di Venezia, obbligando Anita a fare i conti con se stessa e con il segreto inconfessabile che Noemi nasconde. Emanuela Canepa, Roma, 1967. Vive a Padova. Il suo esordio, L'animale femmina, e in Audi stile libero 2018, vincitore all'unanimità del premio Calvino 2017, ha avuto un'ottima accoglienza di critica e di pubblico e ha vinto il premio letterario Fondazione Megamark, il premio Anima della Confindustria e il premio per la cultura mediterranea, Fondazione Carical nella sezione narrativa giovani. Sempre per Einaudi ha pubblicato Insegnami la tempesta, 2020. Per Tetra è uscito Quel che resta delle case, 2022.
Numero di catalogo 96544. Mm. Numero di catalogo 96547. Antonella Lattanzi. Cose che non si raccontano. Edito da Einaudi. Genere romanzo. Durata 286 minuti. Lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
Non è mai il momento giusto per fare un figlio. Prima vogliamo vivere, viaggiare, lavorare. Antonella vuole diventare una scrittrice. La sua è un'ambizione assoluta, senza scampo. Per questo a 20 anni, per 2 volte, interrompe volontariamente la gravidanza. Quando anni dopo si sente invece pronta, con un compagno a fianco, è il suo fisico a non esserlo. E così inizia l'iter brutale dell'ostinazione, dell'ossessione, della medicalizzazione. Certi supplizi, le aspirazioni inconfessate, la felicità effimera e spavalda, la sofferenza e la collera. Si direbbe una storia già scritta, ma qui non c'è nulla di consueto. È come raccontare da dentro una valanga, con la capacità incredibile, rotolando, di guardarsi e non crederci, e sfidarsi, condannarsi, sorridersi per farsi coraggio. In un crescendo di indicibile potenza narrativa, Antonella Lattanzi descrive sulla sua pelle la forza inesorabile di un desiderio che non si ferma davanti a niente, ma anche i sensi di colpa, l'insensibilità di alcuni medici, l'amicizia che sa sostenere i silenzi e le confidenze più atroci, il rapporto di coppia sempre sul punto di andare in frantumi, la rabbia ferocissima verso il mondo e le donne incinte. Tenendo il lettore stretto accanto a sé, incollato alla pagina, con un uso magistrale del montaggio, capace di creare una suspense da thriller. La cosa strabiliante è che, pur raccontando una storia eccezionale e cruda, questo romanzo riesce in realtà a parlare in modo vero e profondamente attuale di tutte le donne, madri e non madri, che in un punto diverso della loro vita si sono chieste: desidero un figlio. Qual è il momento giusto? Dovrò rinunciare a me stessa, alle mie ambizioni? E perché tutte restano incinte e io no? Ho una diga nella testa, dove stanno nascoste tutte le cose che fanno davvero troppo male. Quelle cose io non voglio dirle a nessuno. Io non voglio pensarle, quelle cose. Io voglio che non siano mai esistite. E se non le dico, non esistono. Antonella Lattanzi è nata a Bari nel 1979 e vive a Roma. È scrittrice e sceneggiatrice. Ha pubblicato i romanzi Devozione e Einaudi Stile Libero 2010, Prima che tu mi tradisca e Einaudi Stile Libero 2013, Una storia nera, Mondadori 2017 e Questo giorno che incombe, HarperCollins Italia 2021. Per il cinema ha scritto, tra le altre, le sceneggiature di Fiore, di Claudio Giovannesi, Il Campione e Una storia nera, tratto dal suo romanzo omonimo, di Leonardo D'Agostini. Collabora con il Corriere della Sera. I suoi libri sono tradotti in diverse lingue.
Numero di catalogo 96547.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.